Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buonasera o buongiorno amiche e amici di The Next Chapter, io sono Alberto Mopelli e per questo capitolo numero 146 passo a salutare Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ciao, ciao a tutti, buon anno, buon tutto, com'è bello tornare nelle vesti di semplice redattore e non dover registrare, troppe responsabilità.
Sì, non ho la minima idea di quale sia l'ultima puntata in cui abbiamo registrato, cioè eravamo presenti sia io che te. E ciao Jacopo Gramegna.
Sì, vabbè, mi piace molto questo inizio stile American Beauty, il minimo numero di responsabilità necessarie per Flori. Ormai l'abbiamo completamente messo in remissione, sta, diciamo, per chiedere la pensione di validità.
Ci siamo. Nonostante non sia stato io a far andare una puntata senza ricordarmi di schiacciare sul pulsante registra un mesetto fa.
Sì, vabbè, ma questi sono dettagli inutili che agli ascoltatori non interessano.
È andato in prescrizione.
Esatto. E abbiamo perso Zullo, non definitivamente, ma per oggi. E va bene, diciamo, prima puntata del nuovo anno. Si avvicina la trade deadline di febbraio, anche se la data, ora la recupero, è il 10 febbraio, quindi poco più di un mesetto. E abbiamo deciso di parlare di tre squadre, diciamo sorpresa della stagione, sia in positivo sia in negativo, per vedere che margine di manovra hanno, se dovrebbero insomma sfruttare questa onda positiva oppure cedere definitivamente a quella negativa e magari fare mosse più in previsione futuro, oppure appunto se sfruttare il momento e cercare di massimizzare la stagione, anche se siamo a tre tier completamente diversi l'uno dall'altro. Partirei da quella che è attualmente la squadra capolista est, direi inaspettato e impronosticabile inizio stagione che i Bulls fossero 24-10 a questo punto della stagione e pienamente in lotta con Bucks e Nets per la prima posizione ad est, con un DeMar DeRozan che sta nei primi 5 dell'MVP e stando larghi e solo perché sì, appunto sì, sì, circondato da mostri. Quindi stagione senza senso di DeRozan, che viene da due buzzer beater consecutivi, uno più impossibile dell'altro, contro Washington e contro Indiana, se non vado male, se non ricordo male. E
sì, prima contro Indiana, poi contro Washington.
Esatto, sì, esatto. Secondo voi qual era più difficile?
Il secondo, ragazzi,
completamente fuori ritmo,
fuori ritmo, con due uomini addosso, uscendo dal campo.
Io non vedo perché non passare l'intero episodio a parlare di quali dei due tiri fosse più difficile, perché ce li potremmo riempire tranquillamente 50-60 minuti. No, comunque, dai. Allora, per difficoltà tecnica, il secondo sicuramente, straconcordo. Però il primo, nonostante fosse un pochino più facile, perché era un po' meno marcato e era faccia al canestro, però se l'è reso lui difficilissimo, perché ha tirato mentre correva su una gamba
sola,
cioè ha fatto un tiro che lì aveva più o meno, a mio modo di vedere, sbagliato, nel senso che va bene uno contro uno, triple all'ultimo ci sta, però ha deciso lui di tirarla in corsa su una gamba sola, quindi il secondo resta più difficile, ma il primo se l'era reso lui veramente difficilissimo.
Sì, e forse nemmeno lui si aspettava che il primo entrasse, onestamente, mentre il secondo forse era un po' più diciamo così, appunto, pronosticabile, visto che il tiro comunque era in una forma, diciamo, stilistica più tradizionale. I Bulls, facendo un piccolo recap della loro situazione attuale, hanno LaVine che deve essere rifirmato. Hanno come unico contratto in scadenza, diciamo, anzi, hanno due contratti in scadenza sopra i 2 milioni, diciamo così, il minimo, che sono quello di Troy Brown da 5 milioni e quello di Derrick Jones da poco meno di 10 milioni. E a livello di scelte hanno, come ben sappiamo, impegnato il loro futuro almeno fino al 2025. Ora recupero sì, perché ne devono una ad Orlando nel 2023, la loro prima 2023, e devono la 2025 a San Antonio. Ovviamente ci sono delle protezioni, eccetera, eccetera, eccetera. In entrata invece dovrebbero. Anzi, potrebbero, vista la situazione di Portland, recuperare la prima di Portland, che però è protetta 1,14 da qui al 2028. Il che, salvo ovviamente decisioni di Portland di modificare questa protezione, il che lascia un po', come posso dire, monche le possibilità dei Bulls di operare da questo punto di vista con le scelte, visto che appunto la prima che potrebbero impegnare è quella del 2027. Vedete un modo o un motivo per cui questa squadra dovrebbe, diciamo, investire? Tra gli altri contratti eventualmente interessanti da scambiare c'è quello di Coby White, che è rientrato, ci ha messo un po' a carburare, però ora soprattutto poi senza Lonzo, che era nel protocollo Covid, ha comunque ingranato pure lui, hanno resistito all'infortunio di Williams. Insomma, i Bulls possono fare un altro passettino, gli conviene aspettare eventualmente l'estate per decidere se fare altre mosse importanti, soprattutto perché poi questo Lavin è un giocatore che ti chiede e ti prende il massimo, giustamente.
Allora, hai sollevato diversi temi, secondo me, tutti ugualmente interessanti. Allora, andiamo con ordine. La possibilità che si muovano subito, visto che si parlava di deadline. Dal mio punto di vista, proprio storicamente, una squadra che va molto bene al primo anno insieme, come sono questi Bulls, difficilmente fa una mossa subito, diciamo, influente, se non altro perché la necessità di lasciarsi un minimo margine di manovra, laddove, come ben sottolineato, ce n'è poco, è abbastanza rilevante. Perché a questo punto, se non si può ragionare di scelte, bisogna ragionare di asset sacrificabili. Posto che Patrick Williams quest'anno non lo vedremo ed è probabilmente il loro asset migliore per come giocano e per l'utilità che potrebbe avere all'interno della rotazione in futuro, chiaramente c'è la questione Coby White, che hai sottolineato bene. Questo potrebbe essere un giocatore interessante perché comunque nella prospettiva di un cap sempre più intasato magari non lo puoi rinnovare a quelle cifre e puoi farci un ragionamento in un tempo abbastanza ridotto, stiamo parlando entro la prossima stagione, per monetizzarne il valore, perché poi esce da rookie scale e diventa un giocatore probabilmente, per come va la NBA di oggi, se lui resta sano, grosso se, di ottimo livello, secondo me, cioè che può prendere un contratto in doppia cifra sicuramente, vediamo quanto in relazione a come sta. L'altro giocatore che secondo me può essere funzionale a un ragionamento di upgrade è Dosunmu, che però mi sembra essere abbastanza intoccabile per come vogliono difendere, per come vogliono giocare, soprattutto perché il giocatore che può avere valore in prospettiva, ma fitta bene con tutto anche a livello di organico, quindi
Sì,
il
oltre al
margine di
fatto che
manovra.
appunto è al minimo questa stagione, la prossima, e appunto considerando il cap e le prospettive di spesa, a un certo punto i giocatori devi averli in squadra,
Assolutamente.
quindi.
Quindi è il miglior, oltre ad essere funzionale, anche molto utile averlo in rosa. Quindi il margine è ristretto. Io non penso, proprio per questo motivo, ci saranno mosse affrettate, perché è vero che una stagione come questa non è automatico che ricapiti, però potrebbe essere troppo presto, e non è automatico che una squadra che comunque sta insieme da poco, che investe, poi si metta nelle condizioni di... Chiaramente il mercato a stagione in corso è anche un mercato fatto di occasioni, cioè le franchigie non si costruiscono un percorso strutturato, ma chiaramente vanno in relazione a quello che il mercato, tra virgolette, se possiamo chiamarlo, offre. I Bulls hanno tanti punti di domanda, malgrado le grandissime risposte di questa stagione, perché sono stati anche relativamente poco tutti insieme. E questo è l'elemento secondo me più intrigante, che può far riflettere e ragionare proprio a livello di rallentamento sui discorsi di mercato. Cioè i Bulls non sono stati tantissimo insieme, hanno avuto problemi per il Covid, giocatori fondamentali in protocollo a ripetizione di seguito. Quindi
è entrato uno, usciva l'altro, sì sì, assolutamente.
Questo è diciamo il discorso più interessante su cui possono ragionare per tenere tutto come ora. Il discorso è che probabilmente alla fine di questa stagione, laddove non dovessero vincere, non è che dico che questa squadra non abbia possibilità di vincere, ma ne vince una sola e ci sono squadre di base più attrezzate per fare i playoff, è un discorso che si troveranno a dover fare con poco margine, poco tempo e soprattutto zero asset da muovere a livello di scelta. E sarà molto interessante capire cosa faranno tra 6 mesi, ma io sono abbastanza sicuro che adesso non muoveranno, anche perché, ripeto, hanno ancora dei punti d'appiglio molto molto solidi per dire proviamo a giocarcela tutti insieme quando saremo tutti insieme finalmente, anche perché si pensa che manchi poco relativamente a questa opzione. Dal mio punto di vista, quello che hanno fatto e stanno facendo in questa stagione è più che da sottolineare, l'abbiamo detto in più occasioni, ti ho detto DeRozan per me è terzo nella corsa all'MVP al momento, cioè questi sono dati di fatto di una stagione per certi versi irripetibile, che li rimette nel miglior scenario possibile per i Bulls, cioè essere i Bulls, cioè squadra da fattore campo a est sempre, con uno dei valori più alti dell'intera NBA a livello di, appunto, di valore di franchigia. A questo punto quel poco margine di manovra che hanno, secondo me faranno di tutto per conservarlo.
Ma io tendenzialmente concordo con Gramegna per gran parte delle motivazioni che ha detto, sul fatto che non credo che i Bulls si muoveranno provando a fare chissà cosa da qui alla trade deadline, ma anche per un semplice fatto di proprio per quello che ha detto Jacopo, che sono i Bulls, sono una franchigia del genere che però per anni ha navigato nei bassi fondi della Eastern Conference, nonostante probabilmente abbia sempre avuto più potenziale delle altre squadre di quel livello, di basso livello est, è sempre stata un'eterna incompiuta, gravemente incompiuta. È una squadra che è stata criticata anche in estate quando è arrivato DeRozan, è stato considerato una delle mosse più fallimentari dell'estate in prospettiva, hanno smentito qualsiasi tipo di critico, sia DeRozan come giocatore che i Bulls come squadra e come dirigenza, soprattutto nello scegliere di mettere insieme un roster del genere. Sta funzionando ogni più rosea aspettativa, io non credo che i Bulls abbiano serie possibilità di vincere il titolo, semplicemente perché, sempre come ha detto Jacopo, ci sono squadre più forti, per quanto magari adesso gli siano dietro anche solo a est, ce ne sono sicuramente due più forti. Detto questo, è la prima opportunità per tanti di questi giocatori di giocare in una squadra del genere. Penso a Lavin, penso a Vucevic, DeRozan aveva già giocato a questi livelli con i Raptors, avendo però sempre l'etichetta della squadra del regular season che poi ai playoff le prendeva dalle LeBron, che poi alla fine è quello che è successo.
Oddio, a questo livello non lo so, però
Oddio, i Raptors però per qualche anno con lui e Lauri hanno navigato nelle primissime posizioni a est, hanno sempre fatto i playoff col fattore campo, quello sì.
Poi sì, sì, non è, cioè, sì, no, sì, non,
cioè,
non
capisco anche quello che dici te. Sì, sì.
Cioè, da vedere ovviamente i playoff.
Sì, cioè, sì, sì, sì. E allo stesso tempo è la
a quella
prima
squadra
volta...
è successa una cosa come se a questa squadra togli Vucevic e metti Anthony Davis, cioè siamo quasi
sì.
Quindi ragioniamo anche su questo. È chiaro che DeRozan non è il giocatore di 2 anni fa, ha, secondo me, a San Antonio ha lavorato tantissimo su tanti aspetti del suo gioco.
Sì, è un altro
affari
giocatore. Sì, 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 è un altro giocatore, ha migliorato tantissimi aspetti tecnici. E allo stesso tempo comunque è la prima volta della nuova dirigenza di cui capita di mettere insieme un roster del genere che rende in questo modo. Quindi io penso che sicuramente l'obiettivo da qui al termine della stagione, oltre a, come dice Jacopo, lasciarsi dello spazio di manovra, sarà anche un po' godersi la prima cosa che va veramente bene dopo tanti anni.
Io sono abbastanza d'accordo con voi sul fatto di vedo dura trovare un upgrade significativo adesso. L'unica cosa che secondo me potrebbero fare, visto che il contratto di Derrick Johnson è in scadenza, è, per quanto sia un giocatore particolare, rimane un giocatore che può essere intrigante per tante franchigie a cui può mancare un pezzo dalla panchina, eccetera. Quindi nel caso in cui riuscisse, e visto il salary cap dei Bulls dell'anno prossimo, che diventerà ancora più importante e complicato da gestire, trovassero una situazione di un giocatore che guadagna cifre simili con un contratto più lungo, o come posso dire, giocatori che guadagnano qualcosa meno per guadagnare dello spazio di manovra. Comunque Derrick Jones, per quanto sia un giocatore di rotazione, non è un pezzo così essenziale di questi Bulls.
No, il suo lavoro lo fa più che bene,
assolutamente.
Come si chiama lui? Javonte Green, per esempio. Ecco, quel tipo di lavoro che ti aspetti da lui lo fa bene Green, lo fanno bene in tanti. Cioè, un roster energico che dà quel modo di sporcare linee di passaggio, andare in contropiede, comunque dare energia, difendere sulla prima linea di pressione. Cioè, effettivamente sono d'accordo su questo tipo di ragionamento che fai, assolutamente.
Cioè, su questi quasi 10 milioni diventa un contratto interessante in quanto in scadenza, magari qualche franchigia che vuole liberare del capo o qualcosa di simile per l'anno prossimo.
Però comunque un ragionamento su margine ridotto, cioè sono 10 milioni, sì, comunque assolutamente. Devi trovare proprio, io l'ho detto, devi trovare l'occasione, perché se no te lo tieni. Pace.
Esatto, aggiungo che il non muovere Kobe White ora diventa interessante secondo me anche in ottica estate, perché Vucevic l'anno prossimo è l'ultimo anno di contratto da 22 milioni, Kobe White con l'ultimo anno in rookie scale sono quasi 8 milioni, diventano circa 30 milioni potenzialmente da muovere in scadenza, con l'aggiunta di appunto dare i diritti per rifirmare i rookie di Kobe White. Vucevic è un giocatore che ha comunque un impatto immediato, però potresti provare a vedere se riesci a fare un upgrade in questo senso di Vucevic, facendo un pacchetto e vedere se c'è una stella sul mercato o qualcosa di simile o vagamente simile, anche per rispostare un po' la timeline, no, dei Bulls, perché DeRozan 32, Vucevic 31 e poi appunto sarà l'anno in più, e vedere se riesci a prendere qualcuno nel pieno della sua carriera, eventualmente in estate,
più vicino alla Vin,
esatto, più vicino alla Vin, all'Onzo a Caruso. Questa secondo me è in ottica Bulls. Detto questo, l'obiettivo dei Bulls credo sia mantenere una delle prime tre posizioni da qui a fine anno, prendere un accoppiamento che dovrebbe essere, almeno sulla carta potrebbe essere, abbastanza comodo, sperando ovviamente che Fila risalga un po' e Cleveland, massacrata dai colpi che la sfiga gli sta dando, scenda un po'. Però insomma, di quel gruppo lì, tra, a parte Fila che può essere un po' uno spauracchio, e Miami che però non è molto lontana da loro, quindi un po' dovranno difendersi da quella risalita, insomma, la prospettiva di poter superare un primo turno di playoff c'è tutta per questa squadra, anche perché appunto giocatori navigati e con esperienza ce ne sono, in cui magari penso a un accoppiamento con Charlotte o con la Washington del caso, con la Toronto del caso, per dire, insomma, possibilità di giocartela ce l'ha, e credo fosse questo un po' il piano a inizio stagione. Ora sta andando tutto per il meglio, forzare la mano adesso forse non avrebbe molto senso. Rimanendo diciamo nel tier della sorpresa positiva, passerei ad ovest momentaneamente, visto che poi dovremo tornare ad est. Ci sono i Memphis Grizzlies, Attualmente sono quarti ad ovest 23-14 con un discreto margine su quelli sotto, Denver, Clippers, Lakers, che sono a rispettivamente 3,5, 4 e 4 partite e mezzo di distanza, ma soprattutto sono arrivati qui e hanno svoltato nel momento in cui è venuto a mancare Morant per una decina di partite, se non vado male, in cui hanno fatto 9-1, 10-1, 10-2, una cosa del genere.
Sì.
Con una crescita collettiva di giocatori anche che non ci aspettavamo facessero questo salto in avanti anche dal punto di vista realizzativo, penso a Bane,
Bene, impressionante come
penso
realizzatore.
esatto, cioè Jaren Jackson Jr. ha fatto delle partite importanti, però no, a livello di continuità ancora non ci siamo,
Non ci
cioè
siamo.
anche a livello di impatto oltre che di numeri. Però comunque allenati benissimo da Jenkins, i Grizzlies sono una serie candidata per un fattore campo ad ovest dietro alle prime tre, che mi sento di dire essere di un livello decisamente superiore. Con tutte le altre se la gioca, e il rientro di Morant ora, se riesce ad essere abbinato a una continuità di quelli che sono riusciti a fare un passo in avanti anche a livello di responsabilità e di capacità di prendersi i momenti della partita, delle partite, come è successo in quel filotto, potrebbe diventare una situazione intrigante, perché appunto è quel passo in avanti che ci aspettavamo da Memphis, concretizzato anche da risultati più che positivi. I Grizzlies in quest'ottica hanno molto più margine di manovra rispetto eventualmente ai Bulls per fare un passo in avanti, oltre ad essere una squadra giovanissima, cioè i più esperti sono Adams e Slomo, che hanno 28 anni, il resto
No,
non supera.
scusate, scusate, ti devo interrompere. In questo momento sono stati eletti giocatori della settimana Morant e DeRozan.
Ok, perfetto.
Perfetto, perfetto. La perfezione del
Allora, ragazzi, a
tempismo.
chi partirà il crociato entro una settimana?
No, no, non è
Perfetto,
proprio
e
così.
i Grizzlies hanno in scadenza appunto Slomo, che anche lui sono quasi 10 milioni,
10
9 milioni e
milioni.
9, Jones, che sono anche lui 7 milioni e mezzo, e diversi contratti che sono ancora in rookie scale, praticamente tutti, però di scambiabile mi sento di dire soprattutto Calver, che può fare da filler a livello di cap. Di scelte non c'è nessuna limitazione, perché i Grizzlies hanno a disposizione tutte le loro prime. È già appunto il discorso diventa: è già arrivato il momento in cui i Grizzlies devono guardarsi intorno, ovviamente considerato il fatto che sono Memphis e quindi non hanno
L'hai
attrattività dei free
detto.
agency. Oppure è troppo presto e aspettereste, diciamo, in estate, o comunque di vedere se la crescita si consolida anche ai playoff. Quest'anno
Allora,
di
questi
scelte aggiuntive hanno, scusami, poi ti lascio
no,
andare,
figurati.
possibilmente quella la prima dei Lakers, anche se è molto probabile vada dalla 11 alla 30 e quindi rimanga New Orleans, ma sicuramente mi sento di dire la prima di Utah, visto che è protetta solo 1-6 quest'anno, e sarà una prima scelta da fine primo giro, però insomma è un altro asset potenzialmente spendibile.
Allora, questa è la squadra probabilmente col cap meglio distribuito di tutta l'NBA, perché a parte Steven Adams che prende 17 milioni e Dillon Brooks che ne prende 12, che visto come sta giocando quest'anno al netto del fatto che ha giocato su meno di 20 partite, 19, però mi sembra un discreto furto per il valore del giocatore.
Anche
Poi
per
prendono,
l'importanza
e
nella
per l'importanza
rotazione
nel
in
roster,
roster.
chiaramente, in tutto. All'interno, poi al di sotto di questi due ci sono solo giocatori che prendono meno di 10 milioni. Anderson, Morant che chiaramente non si tocca, Jaren Jackson che entra nel nuovo contratto, quindi è da considerarsi su cifre diverse da quelle che vediamo ora. E poi c'è Melton che mi sembra un giocatore fondamentale per questo roster. E poi appunto Jones, Calver, cioè giocatori cui volendo all'interno di questo roster si può anche fare a meno, volendo. Quindi il margine c'è pieno, questo è proprio l'opposto della situazione dei Bulls. Contratti diluiti, dilazionati bene, tutte le scelte a disposizione, però manca il
Giovani
fattore
interessanti
giovani
da
interessanti
aggiungere.
tantissimi, tantissimi, ma anche il fattore più importante però che è Chicago, cioè quello di essere Chicago. Cioè qui siamo in una dimensione opposta a livello di attrattiva dell'NBA. Non c'è mai stato un giocatore che da free agent nel prime della carriera e con alte prospettive di All-Star abbia firmato a Memphis, e probabilmente non ci sarà mai. E allo stesso tempo questo ci dà un po' una fotografia di quello che potrebbe anche essere il problema a livello di prospettiva di trade per questa squadra, perché è facile secondo voi acquisire giocatori che vanno chiaramente non potendo opporsi alla trade a Memphis, e poi al momento del rinnovo Memphis rischia di averci rimesso tutti quegli asset, perché per incastrare una situazione del genere chiaramente deve esserci un giocatore interessante in situazione di cedibilità, quindi presumibilmente vicino alla scadenza, e l'interesse a rifirmare. E quindi questo è probabilmente il più grande ostacolo con cui si scontrerà Memphis in questa situazione, così come ci si sono scontrate tutte le piccole franchigie dell'NBA diciamo in maniera più o meno senza soluzione di continuità, ecco. Quindi il mio discorso è molto molto chiaro: per me questa è la situazione migliore in cui loro possono pensare, ma non solo in questa finestra, nelle prossime due o tre finestre potranno sempre pensare di aggiungere, di capire a che punto sono e cercare la soluzione più funzionale, anche perché l'allenatore è molto bravo ed è molto capace di far rendere il materiale umano a disposizione per quelle che sono le sue caratteristiche. C'è un'identità ben marcata. Il discorso però è proprio chiaro, cioè vedo difficilmente la prospettiva di un'aggiunta durevole per questa squadra. Come fai? Cioè, a meno che Morant non diventi l'equivalente di Wade, ma non lo può diventare senza aver vinto il titolo, come fa a richiamare un giocatore di pari livello nel prime di qui a 10 anni, visto che speriamo di vederlo almeno 10 anni al massimo ancora delle sue espressioni? Questa è una domanda che secondo me Memphis già si sta ponendo, perché comunque sa già di avere dell'oro tra le mani, Morant e Jaren Jackson Jr. che ha già rifirmato, e questi sono due giocatori che piegheranno tanto del loro salary cap a venire. Quindi questo è un discorso secondo me che non smetterà mai di finire il banco. O poi magari i giocatori verranno attratti dalle loro divise che sono fighissime e ci andranno tutti, però è il più grande tappo secondo me alla crescita di questa squadra, perché o scoprono di avere veramente uno tra Bain e lo stesso Melton, oppure lo stesso Brooks a un livello veramente alto, oppure dovranno essere sempre una squadra da 5 giocatori di massima rotazione, però cioè diciamo di massimo livello, di piena affidabilità, con la distribuzione dei compiti offensivi e difensivi, ed è un problema abbastanza rilevante, perché ripeto, poi i giocatori eventualmente scambiabili con una prospettiva di interesse ci sono, lo stesso Tillman anche quest'anno molto meno bene dell'anno scorso, però non te lo scordi come giocatore perché è un giocatore intelligente. Cioè lo stesso Killian Tilly, a cui hanno dato un contratto nelle scorse settimane perché appunto erano pure loro falcidiati dalle assenze, cioè e gliel'hanno rinnovato poi per 2 anni a 4 milioni, quindi gli hanno dato un contratto NBA pieno. Cioè loro hanno tantissimi punti di interesse, tantissimi giocatori interessanti. In prospettiva potrebbero anche ritrovarsi in una situazione paragonabile a quella di Denver Nuggets, che abbiamo fotografato per anni, troppa grazia. Il punto è che non potranno mai monetizzarlo. Se i Nuggets per un certo verso erano un po' più avanti, un po' più attraenti per i giocatori da prendere, non troppo ma un po', questi hanno ancora meno appeal, e quindi probabilmente dovranno trovarsi a dissipare parte di quel talento, parte di quegli asset.
Sì, sono un po', non lo so, io vedo un po' come un paradosso i Grizzlies, nel senso che hanno sia il lusso del tempo, nel senso che hanno una squadra giovanissima ma già super rodata, con giocatori di esperienza e con giocatori di grandissimo talento in Morant e Jackson Jr., in attesa che ritorni al piano delle sue capacità fisiche, cosa che, su cui ancora è l'unica cosa in cui lo vedo ancora un po' indietro rispetto all'infortunio. però penso che sia sulla buona strada. Hanno il lusso del tempo, allo stesso momento sono un po' schiavi del tempo, perché come diceva giustamente Jacopo, solo a quello si possono affidare, nel senso che è dura che questa squadra possa, a mio modo di vedere, compiere passi in avanti sostanziali attraverso il mercato, perché per prendere giocatori veramente di un certo livello dovrebbe mettere per prima sul piatto i suoi, e non è quella l'intenzione, giustamente. E dalla free agency, ovviamente, no. Cioè, Memphis è una delle ultimissime squadre NBA, e non penso che ci sia core di giovani di grande talento, anche se parliamo di gente forte come Morant. Non c'è il 22enne, 23enne talmente forte da attirare delle star in free agency. E detto questo, è una bellissima squadra da vedere, è un esempio secondo me di organizzazione super sostenibile e super solida, perché dopo anni in cui era completamente un'altra squadra, è un altro stile ed era basata su un basket che poi non tanto è stato superato, ma si è andato in altre direzioni, ora sono veramente riusciti a tornare a un certo livello di competitività. Da un certo punto di vista vale un po' il discorso dei Bulls, nel senso, quest'anno veramente sembra l'anno buono per tornare ai playoff. Quella sarà la prima cosa, probabilmente la squadra per arrivarci, magari senza fattore campo, ma per arrivare ai playoff c'è già, e probabilmente sarà quello l'obiettivo di tutti, perché comunque è un gruppo che, per quanto giovane, è già insieme da un paio d'anni, è affiatato, ha visto giocatori crescere, penso a Brooks, penso a Melton, penso a Bane dall'anno scorso. Ha aggiunto una presenza di esperienza e di spessore come Steven Adams, che poi sembra sempre che abbia 25 anni, ma sono 10 anni che è in NBA e ha giocato ai massimi livelli a OKC qualche anno fa, per quanto non sia neanche più quel giocatore. Secondo me il loro primo interesse sarà arrivare ai playoff, poi qualche mossa potranno farla, però insomma non credo neanche che debbano avere chissà che fretta, anche perché la fretta non so a cosa possa portarli.
Ok, e detto che sono molto d'accordo con il vostro discorso, soprattutto quella del tappo, no? Che ha fatto il paragone del tappo che ha fatto Gramegna, per farlo saltare secondo me le opzioni sono due: uno, Morant diventa Iverson, cioè nel senso a livello di importanza e di capacità di essere il giocatore che, nonostante mezzi fisici, diciamo a livello di stazza e massa muscolare limitati, sia in grado di prendere in mano completamente una franchigia e cambiare e vincere da solo 50 partite, cosa che mi sembra abbastanza sulla strada di fare, visti anche i miglioramenti che ha messo in mostra quest'anno. E la seconda cosa è, per far saltare il tappo, non puoi pensare di prendere giocatori di primo livello, ma giocatori borderline all-star, che in un sistema così in grado di valorizzare tutti, no? Perché dicevamo, lo stesso Brooks estremamente migliorato negli ultimi anni da quando c'è Jenkins, ma anche lo stesso Anderson, cioè un giocatore che è particolare nel sistema Spurs, è stato esaltato nelle sue qualità e nascosti i suoi difetti all'interno del sistema creato da Jenkins. E questo mi porta a farvi dei nomi di squadre e giocatori. Il primo è i Pacers, e penso a borderline All-Star, penso a Sabonis. Il secondo è i Raptors, che sono in una fase di come posso dire, comunque ricostruzione, e c'è Siakam, che è un punto interrogativo. Non posso credere che la Lega ci abbia già dato su, soprattutto in situazioni così particolari, visto quello che aveva messo in mostra, no? Di fianco a Kawhi l'anno del titolo. O Van Vliet, anche se qua il fit potrebbe essere un po' più particolare. Per Sabonis, secondo me, un ragionamento si potrebbe fare. È chiaro che non sarebbe una cosa semplice, soprattutto perché poi andrebbe ad accoppiarsi con Adams sotto, che non dico che è un po' la riproposizione dei primi anni con Turner, delle peggiori versioni della loro coppia, però insomma qualcosa di simile, però è un profilo del genere io andrei a cercare se fossi Memphis, che date le condizioni non credo neanche ti venga a costare una cosa che va a compromettere il tuo futuro, vista la quantità di giovani che hai e di contratti scambiabili.
Beh, hai fatto due nomi abbastanza interessanti. Chiaro che sia Cam sarebbe, secondo me, il massimo diciamo, dell'interesse, della possibilità di intrigarci, perché sarebbe molto interessante un front court lui più Jaren Jackson, con comunque Morant, con una possibilità di integrarsi e soprattutto sgravare le responsabilità di Siakam. Perché secondo me questo è il vero problema. Siakam è una cosa, se può essere, diciamo, il coltellino svizzero che rifinisce il lavoro fatto da altri, un conto se deve essere il macete. Cioè, è questo il discorso. È chiaro che è un giocatore molto più facile da contenere nell'ambito di un sistema che parte da lui. Se invece arriva, diciamo, come seconda ondata, è un giocatore, secondo me, tuttora difficilmente replicabile, cioè ha una quantità di armi tale che ti costringe a pagare per forza in un modo o nell'altro. E l'abbiamo visto in quelle finali con gli Warriors, cioè l'abbiamo visto nella maniera più impressionante possibile. Io non voglio credere che abbia smesso di esserlo, quindi sarebbe molto interessante. Però anche per Sabonis, così come per lui, il discorso è sempre domanda e offerta si incontrano. Forse è più facile che si incontri per Sabonis, per le voci che sono uscite, che per lui. Però comunque ci deve essere un'offerta sostanziosa, un'offerta. Cioè, per me il valore di Siakam è ancora più alto di quello di Sabonis in questo momento, per quanto Sabonis sia un giocatore migliore e un giocatore anche più stabilizzato, cioè ti dà proprio l'idea di essere quello, di essere quadrato rispetto a quello che può essere Siakam, ma ancora del materiale da plasmare, per come la vedo io. Non lo so, sono due nomi interessantissimi. A livello tattico se ne può parlare tutto il tempo che vogliamo, però ripeto, nella situazione di Memphis è molto difficile pensare che ci sia una conferma da andare a trovare. Quindi l'idea di prendere un giocatore sotto contratto a lungo effettivamente può essere una prospettiva interessante.
Ovviamente non ho tirato fuori il nome di Ben Simmons, ma perché non credo che potrebbe mai incontrarsi la domanda di Philly con
Ora arriva
l'offerta di
Pelacci.
Memphis.
Quando nomini ben, se nomini Ben Simmons 3 volte spunta Pelacci.
Come Vladimiri.
Sì, esatto. Lo dici in bagno, lo sanno su
Davanti
te
allo
stesso al buio,
specchio.
poi vedi Pelacci.
Ok, Leo, se non hai niente da aggiungere, andrei
No,
oltre.
mi ha convinto Gigi.
Ok, e l'ultima squadra di cui parleremo oggi è i New York Knicks, che avevamo un po' in sott'occhio, diciamo, da qualche puntata, la possibilità di parlarne. I Knicks sono una delle delusioni ad est, sicuramente delle squadre che hanno fatto i playoff l'anno scorso. Di Boston abbiamo comunque parlato, di Atlanta probabilmente ci toccherà riparlare a breve. I Knicks al momento sono 17-20, danno l'impressione che tutto quello che hanno fatto in estate sia stato un disastro, o qualcosa di molto simile. C'è stato un naturale, diciamo anche così, passo, mezzo passo indietro o passo completo indietro dei giocatori che erano stati giocatori chiave l'anno scorso, e ovviamente qua non posso che parlare di Randall.
Ma Randall che c'ha? Cioè, boh, non c'ha più voglia, non vuole tirare più, non vuole. Che cosa è successo? Boh,
E
vabbè.
anche complessivamente la perdita di giocatori che potevano essere considerati secondari poi nell'ecosistema, diciamo, difensivo, che era quello che l'anno scorso ha reso i Knicks una bellissima sorpresa e una squadra molto solida fino ai playoff, si è andato un po' a sgretolare. I Knicks l'anno scorso erano la quarta difesa NBA, quest'anno sono la 19ª, tra l'altro leggermente risalita negli ultimi 10-20 giorni, in cui le valutazioni e anche i numeri che poi sono stati influenzati lasciano un po' il tempo che trovano, perché mi ricordo distintamente che 3 settimane fa erano poco sopra il 25esimo posto, ora non mi ricordo se 23 o 24, però insomma stavamo lì. E Randall, appunto, mi ero appuntato questa cosa, l'anno scorso tirava col 41% da tre punti, quest'anno tira con il 33, abbastanza emblematico di poi tutto quello che va a impedire il suo massimo rendimento, no? Rispetto all'anno scorso, non avere più non essere più considerato una minaccia credibile da dietro l'arco, oltre al fatto che ha un atteggiamento, come anche diceva Gigi, abbastanza impresentabile molte volte in difesa.
Ma è inspiegabile, ma perché? Cioè, hai fatto la miglior stagione della tua vita, hai fatto lo Star Game, hai preso gli applausi da tutti, il plauso unanime della critica, e poi perché? Cioè, che senso ha? Due settimane fa ha fatto due partite di fila, tre, quante ne ha fatte sotto i 10 tiri presi? Cioè, non è una cosa che ti puoi aspettare da un giocatore che ha quel valore all'interno di una squadra che aveva ambizioni di playoff e che l'anno scorso ha vinto il Most Improved e soprattutto è stato star. Cioè, non ha nessunissimo senso a livello di linearità logica.
Ecco, e poi aggiungo l'ultimo dato prima di lasciare a voi il quintetto iniziale, quello che è stato il quintetto iniziale dei Knicks, ma in generale i titolari dei Knicks hanno un rendimento imbarazzante. Prendo il quintetto Walker, Fournier, Randall, Robinson, Barrett, che appunto a inizio anno era il quintetto titolare, a meno 11,6 di net rating su 100 possessi. Se i tuoi titolari vanno sotto così, è difficile per qualunque squadra poi poter pensare di avere una stagione positiva.
Ma io, tra l'altro, cioè, non l'avevo mai fatto quest'anno e ne ero contento. Ieri sera mio fratello poverino, che tifa sta squadra, ha guardato Knicks Raptors e io ero accanto a lui e con un occhio gliela guardavo ogni tanto. Madonna, ragazzi, cioè, va bene che gli mancava un sacco di gente, ma un sacco di gente manca a tutti in questo momento. Una squadra proprio impresentabile, cioè, rispetto all'anno scorso, non so, veramente, l'ha detto bene tu all'inizio, tutto quel che di buono avevano costruito l'anno scorso, anche a livello di intensità, di voglia, di meccanismi interni che funzionavano, completamente andate via. Cioè, sembra tornata un po' una squadra senza identità, che vive comunque di alcuni miglioramenti fatti l'anno scorso, per cui ha un record negativo, ma tra virgolette in linea di galleggiamento. Però, cioè, io in questo momento vedo veramente pochi passi, pochi margini di miglioramento possibili per i Knicks.
Io penso che tutto sia riconducibile a delle fotografie. Abbiamo detto Randall, poi c'è Walker, cioè, ma vogliamo parlare di quello che è successo con Kemba Walker, fuori dalla rotazione, poi costretto a tornare, chiaramente fa la partita ai limiti dei 50 punti e prende anche lui l'ondata di avete visto, questo è il cuore di un campione, fa la tripla doppia la partita dopo, rubando i rimbalzi agli altri, facendoseli rubare. E però Kemba Walker, cioè, non è un valore di questa squadra, per non dire che è un disvalore. Burks è partito per avere un ruolo, ne sta avendo tutt'altro. Fournier è una delle peggiori firme dell'estate, cioè, l'abbiamo detto subito, mi sembra il caso di ripeterlo. Cioè, nell'ultima serata, quanto è stato? Un paio di giorni fa ha giocato 47 minuti Toppin, cioè, che a inizio anno aveva 10 minuti, faceva i minuti di energia dalla panchina. È chiaro che c'è una situazione in cui tanti stanno fuori, però mi sembra anche che anche nell'emergenza si stiano prendendo delle strade non utili, non di prospettiva, non organiche, ecco. Cioè, mi sembra una squadra che, come sempre a New York, va per slanci, appunto, per fotografie.
Tra l'altro una squadra che, come dire, sta disperatamente lottando per provare a tornare ai playoff via play-in, magari ce la farà pure, anche se al momento è undicesima, ma considerata l'età media del roster e il poco margine di crescita, no? Un po' di tutti, visto che sì, c'è Barrett, ma pure Barrett ormai siamo al terzo anno e io onestamente non ho ancora capito che cosa potrebbe essere in ottica futura Barrett, al massimo del suo sviluppo. Forse avrebbe bisogno di fare un giro scegliendo decentemente al draft, cosa che poi con i Knicks è sempre un bel terno al lotto, dire scegli decentemente e sei New York Knicks. Però la necessità c'è, la possibilità di avere una pick aggiuntiva quest'anno abbastanza risicata, visto che la prima di Charlotte che potrebbe avere New York è protetta 1,18 e poi di andare fino al 2025 arrivando 1,14, e poi dall'anno prossimo inizieranno ad arrivare le pick eventualmente di Dallas nell'affare Porzingis. La prospettiva, secondo me, di muoversi per migliorare questa squadra a medio termine c'è, perché i contratti firmati quest'estate, per quanto alti, a parte Fournier, che credo diventi sia già inscambiabile, se mai avesse potuto essere scambiabile a un certo punto, in estate saranno tutti di un anno con una team option per l'anno successivo. Parlo di Rose, parlo di Burks, parlo di Noel. Quello di Kemba sarà nel 2022-2023, andrà in scadenza. Tutti i contratti medio che messi insieme potrebbero arrivare a... Il punto è che i Knicks dovrebbero dimostrare di essere una squadra intrigante, ok? C'è un mercato tra i migliori dell'NBA, tra i più appetibili. Il punto è che dal punto di vista tecnico, se l'anno scorso avevano messo in mostra qualcosa di intrigante, di interessante potenzialmente, quest'anno il passo indietro è magari non completo, e non sono quel completo disastro di un anno e mezzo fa, ma poco ci manca. Quindi a livello di attrattività per i nomi eventuali in free agency rimane scarsa, visto alla pochezza di prospettiva tecnica per il momento.
Ma pienamente d'accordo, cioè, nel senso, questa è una squadra che vive, cioè, non è la prima volta negli ultimi 10 anni che i Knicks danno un barlume, ma anche per piccoli tratti di stagione, poi l'anno scorso è stata intera, però per piccoli tratti di stagione, da quando mi ricordo io, da quando seguivo l'NBA, dal 2008, 2007, è successo tutti gli anni che ci fosse una parte dell'opinione pubblica che diceva adesso i Knicks, vedrai che c'era sempre la stagione positiva, ogni tanto è successo con Carmelo Anthony, è successo l'anno scorso, e tutti a dire adesso, ma adesso cosa? Cioè, il mio discorso è tutto un disperdersi di questa eterna promessa, di queste eterne promesse che ci fa New York. Poi già l'anno scorso hanno fatto più del dovuto, cioè siamo rimasti tutti molto stupiti da Thibodeau, dall'effetto che ha avuto, dai playoff che hanno fatto, però siamo stati molto meno stupiti, diciamo la verità. Non è che potessimo essere così sicuri che questa è una squadra che dà delle garanzie, cioè se siamo stati sicuri ad un certo punto ci siamo fatti fregare anche noi, cioè il discorso è questo. La scorsa stagione ha vissuto anche di alcuni elementi di ripetibilità, perché un Randall in quella condizione magari non è proprio un fattore sempre riproponibile, così come tutte le altre cose che sono state parzialmente distrutte da quest'estate, sottolineiamolo.
Sì, più che altro poi appunto le firme che potevano essere le scommesse intriganti di Kemba è già un disastro, e vedere come la gestiranno da qua in poi, visto che appunto ha un contratto comunque di intorno ai 9 milioni l'anno prossimo.
Sì, sì, 24 in 3.
Esatto, c'è... bisogna vedere un po' come decideranno di gestirla, bisogna vedere se Thibodeau a un certo punto impazzirà, perché non è una cosa poi fuori dal personaggio e della gestione dei suoi uomini. Già alcune partite ha avuto dei momenti in cui i titolari sono stati panchinati in blocco perché imbarazzanti, giustamente, però sono segnali che all'interno di uno spogliatoio poi diventa anche difficile gestire. Leo, non so se vuoi aggiungere qualcosa dal punto di vista delle prospettive dei Knicks.
Ma è, cioè, viene oltre a tutto quel che avete detto voi, con cui sono molto d'accordo, Cioè, viene anche un po' da sorridere e da chiedersi alla fine, cioè, uno alla, anche non tanto razionalmente, però diventa disilluso di quello che possono fare i Knicks, per quanto ogni volta, cioè quelle pochissime volte che sono andati vicino a qualcosa di nuovo, di bello, di giusto, statisticamente parlando, poi hanno fatto un passo indietro per colpa loro, non per colpa loro. Il fatto sta che, cioè, riescono sempre a farsi del male con le loro mani, quando non da soli, anche entrando in contatto con le altre squadre via mercato. Poi c'è sempre questa attesa mostruosa, quindi qualsiasi cosa che facciano risulta sempre al di sotto dell'aspettativa generale dell'opinione pubblica sull'NBA. Boh, non so, io l'anno scorso ci avevo creduto, e ci avevo creduto nonostante tutte le mie remore su Thibodeau, su quanto per me fosse davvero un allenatore finito, e mi ha smentito in pieno, e mi fa anche piacere, perché poi alla fine penso sia interesse di ogni appassionato di NBA che i Knicks tornino a essere una franchigia non di primissima fascia, perché poi alla fine forse non lo sono mai stati, però una franchigia che significa qualcosa, che ha il suo peso in NBA oltre al nome. E i Knicks cominciano a essere quasi schiavi del loro nome, di tutte le attenzioni che hanno sempre addosso, di tutto la lente di ingrandimento che c'è su qualsiasi loro mossa, in positivo e in negativo, grande hype quando le cose vanno un po' meglio del solito, grande calata, grande discesa e picchiata quando le cose vanno male, come in questo momento. Io onestamente non riesco a farmi un'idea di quello che possano o debbano fare i Knicks, né nel breve né nel medio lungo termine.
Ok, per chiudere, segnalo che Woj ha detto che è molto, cioè, c'è ottimismo per il ritorno di Klay Thompson domenica,
sì,
contro,
sì,
contro i Cavaliers. Kerr aveva detto, tra l'altro, che sarebbe partito titolare, poi per quanto possa valere, nel senso che poi la gestione sarà ovviamente super super precauzionale nei primi, nelle prime settimane, se non nei primi mesi, fino ai playoff. Sarà molto interessante vedere come riassorbiranno Clay e quanto ci metteranno a se avranno un ulteriore boost questi Warriors da rientro di Thompson. Non so che cosa ci aspettiamo.
No, io penso sia abbastanza unanime sia tra noi che al di sopra, che magari parte anche in quintetto, cioè non è che sarei così stupito di vederlo in quintetto domenica sera, però all'inizio sarà sicuramente centellinato, anche perché i Warriors non hanno nessun bisogno di accelerare il suo ritorno, visto che sono la squadra dell'anno in questo momento, anche visto come partivano. E niente, però se Thompson riesce a tornare veramente anche solo il 70% di quello che era, che sarebbe comunque un giocatore pazzesco,
uno dei più grossi X factor nella corsa al titolo di quest'anno.
Sì, perché davvero se Thompson arrivasse a maggio al 70% delle sue possibilità, i Warriors potrebbero davvero fare sul serio, potrebbero veramente fare sul serio. Non che non lo siano, non ne siano già in grado adesso, perché una squadra che funziona in questo modo,
sì, una squadra che ha 8 porter al minimo, una squadra che ha 8 porter al minimo, che fa 27-8
di nessun, esatto, aiuto, che di nessun aiuto dalle altre l'ha comunque ricevuto.
Eh sì, questo è, beh, tutto il merito della dirigenza dei Warriors, onestamente. Va bene, e direi che se non abbiamo altro possiamo chiudere qui la prima puntata dell'anno. E ciao Jacopo.
Ciao a voi, poi nel senso giacca non registrato parleremo di Don't Look Up. Ciao.
E ciao Leo.
Ciao, ciao a tutti, grande grande hype per la discussione su Don't Look Up, che è l'argomento del nostro gruppo WhatsApp dell'ultima settimana.
E ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.